E prosegue Extra Live. Dopo l'anteprima abbiamo appunto sentito degli restay, insomma delle serate che si terrà venerdì a Cagliari, però adesso inizia il momento dedicato all'innovazione al territorio curato da Urban Center. Sono da poco passate le 19 e mercoledì 17 maggio, se ci ascoltate in diretta, ma ovviamente sapete che il giovedì mattina e poi sul sito radiohits.it trovate i podcast della trasmissione. Noi in questo percorso possiamo dire che abbiamo trattato molti temi, Jacopo. No, nel senso che da ottobre i temi dell'innovazione del territorio riguardano molti aspetti. La settimana scorsa
abbiamo parlato di Lean Startup Machine, quindi abbiamo ripreso il filone delle startup parlando non solo dei pregi, non solo del grosso fermento che c'è per le startup, ma anche di quelli che sono i difetti e quindi della necessità assoluta di creare una cultura del fallimento veloce per riuscire a ripartire imparando dagli errori. E oggi, Stefano, cosa facciamo?
Oggi parliamo di e-commerce, parliamo di, come dire, di vendita online e di tutto quello che possiamo dire. Guarderemo all'e-commerce a 360 gradi e di quanto sia importante oggi essere online. L'abbiamo anche questo è emerso tantissimo in vari appuntamenti, da quando si parlava come dire anche di attività produttive in generale nel centro storico di Cagliari, piuttosto che di agroalimentare, e anche di questo inevitabilmente parleremo stasera.
Abbiamo parlato di marketing connesso al turismo e oggi ci spostiamo su quello che è il filone dell'e-commerce. Tuttavia vorrei introdurre l'argomento dicendo una cosa che riguarda il marketing, che lo stesso non si riduce a pochi eventi o a pochi esempi specifici, ma è la somma totale di tutto ciò che un'azienda o una persona, se deve creare il proprio brand, fa. Quindi non solo come comunichiamo o come ci poniamo nei confronti del nostro pubblico, ma anche internamente come ci rapportiamo con le nostre risorse umane, che marketing interno facciamo e quindi conseguentemente che cultura organizzativa cerchiamo di creare all'interno della nostra azienda.
Ecco, sapete tutti che il commercio mondiale sta cambiando radicalmente, anche guardando la città di Cagliari. Il tema del commercio, del centro storico, del centro commerciale naturale è spesso oggetto di dibattito e di approfondimento, perché in qualche modo si studiano sempre di più anche quelle politiche che possano, o si dovrebbero studiare sempre di più quelle politiche che contrastino anche quella che è la vendita nei centri commerciali, in un qualche modo portare anche i cittadini nel centro storico. Ma sappiamo benissimo che la stragrande maggioranza delle persone sempre più non ha neanche bisogno di spostarsi sotto casa, ma lo fa direttamente da casa con il suo PC e con quindi l'acquisto online. Quindi questo stravolgimento, questo cambiamento radicale nel commercio sta portando a diverse modalità di acquisto, ma sta anche portando sempre di più anche le imprese, di questo parleremo anche stasera, a finalmente approcciarsi a quello che è anche la vendita online. Per farlo ovviamente non potevamo che scegliere degli ospiti più che qualificati, come nostra abitudine. Io vi presento quindi il primo ospite che è con noi stasera, Alessandro Vagnozzi, che è direttore marketing di J-Service New Media Agency. Ciao Alessandro, benvenuto.
Ciao a tutti, eccoci qua.
Allora, io partirei proprio da un po' da qua, nel senso che questa consapevolezza di questo grande cambiamento c'è?
Allora, la consapevolezza da parte delle imprese purtroppo manca ancora, e questo ce lo dicono i dati. La settimana scorsa si è svolto a Milano il Netcom Forum, 10 giorni fa sono stati presentati i dati da parte di Casaleggio Associati, quindi in questi due momenti si è parlato molto di commercio elettronico, ovviamente a livello mondiale, e poi di seguito a livello europeo e italiano, e purtroppo devo dire che l'Italia sconta un gap abbastanza importante rispetto banalmente agli altri paesi europei. Ovviamente a scontare il gap non sono solo le aziende italiane, ma sono anche quelle che risiedono in Sardegna, dove ci sono dei dati effettivamente anche abbastanza preoccupanti, se vogliamo.
Immagino che poi il gap venga anche sentito dai consumatori, ma la domanda che ti voglio fare è: quali sono le ragioni fondamentali di questo gap? Da cosa è data questa differenza dell'Italia rispetto ad altri paesi?
Allora, partiamo dal presupposto che comunque l'Italia, lo sappiamo, è un paese che è basato sulle piccole e medie imprese, quindi c'è un nanismo imprenditoriale che effettivamente non consente spesso alle aziende di cogliere queste opportunità. Giusto per darvi un dato, in Italia ci sono tra i 40 e i 50 mila siti internet di e-commerce, e in Germania ce ne sono 200 mila. Okay. La media dei fatturati di questi 200.000 e-commerce che ci sono in Germania è decisamente più alto rispetto a quello che ci sono in Italia, di quello che si fa in Italia.
Io penso che questa sia una considerazione molto rilevante, sia perché evidentemente i gap dati da condizioni esogene ed endogene ci sono, ma anche per il fatto che, come per altri settori, manca, a mio parere, una cultura dell'e-commerce. Conseguentemente, molti imprenditori si lanciano sul mercato senza sapere se effettivamente poi è il caso, credendo che probabilmente sia semplicemente una moda del momento, una palla da prendere al balzo, ecco.
Mi è ricordato tra l'altro l'occasione in cui conobbi Alessandro, cioè qualche anno fa, quando organizzammo al CERT del sottopiano del municipio un ciclo di appuntamenti, si chiamava Collabora per il commercio che innova, se non sbaglio il nome era questo, era promosso da Urban Center in collaborazione con il Comune di Cagliari, e lì il fine era proprio quello, cioè portare tutta una serie di temi come l'e-commerce, il social media marketing, la capacità di stare sul web anche alle attività del commercio cittadino. E io ricordo, perché eravamo andati quasi porta a porta, all'epoca, parliamo di 2 anni fa, risposte fuori dal mondo, cioè ma di cosa stiamo parlando, ma non mi serve assolutamente, ma non mi serve la pagina Facebook, tantomeno l'e-commerce, ed erano delle risposte che trovai anacronistiche allora, probabilmente qualcuno continua a dirlo anche oggi. Io direi facciamo una prima pausa musicale e torniamo in studio.
Thank you.
si torna in diretta dal Social Club di Radio X. Stefano Gregorini ai microfoni, una nuova puntata curata da Urban Center. E oggi parliamo di impresa, quindi non poteva mancare Jacopo dei Da Gagliardo, con il quale ormai da mesi appunto svisceriamo varie tematiche. E oggi parliamo
di marketing, ma nello specifico di e-commerce. Quindi qual è quella, la crescita che c'è stata nell'utilizzo di questi strumenti, come approcciarsi gli stessi, e vediamo un po' di parlare di questi temi con quello che è un benchmark di riferimento a livello almeno regionale.
Ecco, parlando di e-commerce, è evidente che l'e-commerce è un fattore fondamentale quando parliamo anche di sviluppo economico di un paese e poi anche dei singoli territori, perché l'e-commerce vuol dire anche una maggiore efficienza e produttività delle imprese, e dall'altro anche un vantaggio per i consumatori, perché sappiamo stanno cambiando proprio anche le abitudini di acquisto. Io su questo adesso coinvolgerei, ci ha raggiunto in studio anche Josef Cigagna, che è direttore commerciale di J-Service. Ciao Josef, benvenuto.
Ciao a tutti.
Allora, io ti chiederei un po', abbiamo guardato e poi ritorniamo su questi dati nazionali, però proviamo a guardare anche un po' al panorama regionale. Questo Alessandro ci anticipava, insomma, i dati abbastanza, possiamo dire, preoccupanti o comunque non in linea con i trend europei. Qual è la situazione in Sardegna?
Beh, la Sardegna, essendo un'isola, ha una grande opportunità commercializzare internazionalizzare attraverso canali distributivi nuovi, quindi la situazione è che c'è da fare tanto, si può crescere e dobbiamo trasferire la conoscenza alle aziende sarde perché queste possano apprezzare al meglio quello che è il canale di commercio elettronico, e quindi il canale non solo tradizionale, quindi la parte retail o distribuzione B2B, ma il canale e-commerce può dargli come valore aggiunto al business aziendale.
Ecco Josef, secondo te quanto è consapevole un imprenditore sardo della necessità di un e-commerce, di vendere non solo online, non solo offline ma anche online? Ecco, quindi la domanda più precisa è: quando un imprenditore si rende conto effettivamente che c'è bisogno di creare un canale di vendita online?
Sicuramente c'è la consapevolezza, ma dobbiamo far crescere quella che è la condivisione delle informazioni, perché ormai di e-commerce si parla da anni, ma c'è ancora, come diceva prima Alessandro, dai dati, ancora tanto da fare in Italia e tanto da fare in Sardegna. Quindi le opportunità sicuramente che abbiamo nei prossimi 5 anni per le aziende sarde sono molto importanti, e sono quelle di conoscere meglio il commercio elettronico per internazionalizzare e valorizzare la produzione sarda fuori dalla Sardegna in termini di commercializzazione.
Io aggiungerei anche che bisogna conoscere il commercio elettronico anche per capire quando non aprire un sito di e-commerce, e per capire quindi quando è il caso di rimanere su canali più semplici o su un offline tradizionale.
Però i canali di e-commerce ovviamente possiamo anche fare un po' di, come dire, anche di formazione. L'e-commerce ha varie tipologie. Come possiamo un po' anche classificare quello che è l'e-commerce? Esistono delle categorie particolari? Cioè, ovviamente guardiamo al business to business, che quindi è fra le imprese, piuttosto che consumatori, cioè un canale diretto. Quali sono quelli su cui si dovrebbe investire di più?
In termini di canali, sicuramente, cioè, abbiamo dei settori che possono essere molto orientati. Abbiamo avuto in Italia il boom del fashion, e quindi l'affermazione degli ultimi 10 anni di quello che è il mondo del fashion, dell'elettronica che si è affermata e conferma, diciamo così, quello che è il canale di commercio elettronico. È il momento adesso del food, non solo per tutte quelle che sono le tematiche di comunicazione da MasterChef a tutto quelle che sono il mondo del cooking, ma è proprio il concetto che il food adesso può arrivare a casa delle persone con modalità diverse.
Ecco, perché c'è probabilmente anche psicologicamente la resistenza, cioè il cibo che ti arriva, che acquisti online, sembra un qualcosa di, non lo so, di strano, però in realtà, appunto, come dici tu, perché è la nuova frontiera?
Era strano comprare anche un paio di scarpe 7 anni fa online, o era strano comprare una camicia su misura 3 anni fa. In realtà adesso sono, per tutte quelle nuove generazioni, sono un'azione consueta, quotidiana, e che non crea più nessuna barriera all'acquisto. Il food è la nuova, diciamo così, frontiera, è quello che sta iniziando a succedere, portare a casa da parte delle aziende il proprio prodotto e riuscire a valorizzare il fresco e il freschissimo anche a casa delle persone. Quindi chi acquista ha sicuramente oggi tempistiche di trasporto molto più veloci, metodi per trasportare il prodotto che sono diversi da quelli 4-5 anni fa, e abbiamo anche dei casi in Sardegna che sono molto interessanti, casi studio come la prima casearia in Italia che ha aperto il commercio elettronico online, che è Arborea, latte Arborea, che arriva a casa di tutti gli italiani, soprattutto dei sardi che vivono fuori dall'isola, arriva a casa col fresco e il freschissimo in 2 giorni.
Di quando è questa case history?
È un progetto pilota nato 3 anni fa e che si è concretizzato con un progetto che è entrato sul mercato 1 mese fa, con un'importante volontà da parte dell'azienda di perseguire anche il canale, non solo tradizionale ma anche l'online.
Quindi nel momento giusto, possiamo dire. La domanda che ti voglio fare riguarda tutta quella categoria di imprenditori che trovano ad avere un prodotto gastronomico, enogastronomico. E spesso mi viene chiesto, ma che ne dici? Lo apro un e-commerce? E io a volte ovviamente cerco di declinare per far capire quanto sia importante avere o un contatto diretto o partire dall'offline, da un MVP più semplice. Quindi la domanda che ti vorrei fare è, quando è il caso di aprire un e-commerce? Quali sono gli asset che un imprenditore dovrebbe avere per potersi permettere di aprire un e-commerce?
È quello che è la prima fase, sempre quella dell'analisi. Quindi analizzare quelli che sono gli aspetti differenzianti dell'azienda, quelli che sono il target, quello che è il mercato, per poter poi definire un piano strategico online che possa funzionare, ma soprattutto trovare degli elementi differenzianti. Quindi ormai oggi non basta più aprire un e-commerce, ma dobbiamo trovare il modo di far fare un'esperienza d'acquisto e proporre qualcosa che sia differenziante a chi compra. E ricordate che chi compra sono persone e non utenti online.
Quindi 2 fattori fondamentali. Il primo, dobbiamo verificare, validare che ci sia la domanda effettiva per il bene di cui abbiamo bisogno, il settore. E il secondo è avere dei fattori di vantaggio competitivo nei confronti degli altri, essere differenziati e riconosciuti come differenti dai nostri consumatori.
Ecco, guardando sempre un po' al panorama sardo, siccome parlavamo nello specifico di agroalimentare, avere anche un po' di numeri, cioè quali sono i settori sui quali si sta c'è più e-commerce o si sta facendo più e-commerce? Abbiamo visto l'agroalimentare, ma altri comparti?
Allora, sicuramente quello che è successo qualche anno fa nel settore del turismo, che è stato insieme all'elettronica di consumo il primo settore, i due primi settori a fare la grande competizione online, no? Sta succedendo adesso anche in altri settori, come quello della moda, come dicevamo prima nel settore del food, che sta crescendo, comunque sia, è cresciuto l'anno scorso il 25%, crescerà nel 2017 del 35%, molto anche grazie ad Amazon, ad esempio, che l'anno scorso ha iniziato a consegnare il fresco direttamente nelle case degli italiani. Ci sono dei settori che sono arrivati a un livello tale che può essere definito quello della maturità, no? Che sono ad esempio quello legato al tempo libero, dove però bisogna stare attenti, perché nel tempo libero, all'interno del tempo libero, c'è anche la parte di giochi online e scommesse online, che quota il tempo libero il 43% di tutto il fatturato che viene fatto a livello italiano, quindi stiamo parlando di 30 miliardi e rotti di euro. Il 43% è fatto dal tempo libero. Di questo 43%, il 90% praticamente è fatto dai giochi online e dalle rigiocate. Ok, quindi questo è un settore che ormai ha raggiunto la sua maturità. I settori sicuramente più interessanti per i prossimi anni saranno appunto quello del food, dove le aziende stanno iniziando ad approcciare, diciamo, timidamente, magari prima lo fanno attraverso i marketplace e poi si rendono conto magari di poter avere anche l'organizzazione per poterlo fare in autonomia e iniziano a vendere anche con un proprio shop online.
Io direi che dopo tutti questi altri elementi facciamo un'altra pausa musicale. This is not a love song.
face comes like a comet, sucker to you but not your friend. One day he'll get to you and teach you how to be a holy girl. You do it to yourself, you do, and that's why it really hurts, 'cause you do it to yourself, just you. You're no one else, you do it to yourself. You do it to yourself. This is real hardcore.
Yep, yep, yep. I said it before, and I'll say it again.
To get my sympathy, hanging out the 15th floor. You changed the lock 3 times, it still comes reading through the door. One day I'll get to you and teach you how to get to pure. It's how you do it to yourself, you do, and that's why it really hurts, 'cause you do it to yourself, just you. You're no one else.
You can't take it, take a razor and erase it. On the 15th floor looking at the pavement. Just do it, don't think ahead, fly. Might do it on the first try, just die. Just forget it, you've been shit your whole life. Do the world a favor, do it to yourself twice. Get some pills, a gun or a sharp knife. Goddamn, you can't even do this right. It's right, too much stress, too much pressure. Fuck the world, the notes on a dresser. Smack my boss and kiss the kids. Let my wife know she's a cheating ass bitch. And just take that leap and hope I make a real big mess in the street. As the world goes on, not missing a beat. Don't do it to yourself, don't listen to me. Listen to me.
You do it to yourself, you do, and that's why it really hurts, 'cause you do it to yourself, just you. You're no one else, you do it to yourself. You do it to yourself. You do it to yourself. Oh, yourself. You do it to
E si torna a parlare di e-commerce in questa puntata curata da Urban Center. Ovviamente quando parliamo di e-commerce parliamo di innovazione, e quindi non potevamo che guardare anche a quelli che sono i dati mondiali. E la settimana scorsa si è tenuto il Netcom Forum e del Netcom Forum abbiamo in parte già parlato, ma adesso in collegamento telefonico con noi Valentino Caporizzi, che è Chief Innovation Officer di J-Service. Ciao Valentino, benvenuto.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, io ti chiederei, siccome tu hai tenuto un workshop all'interno di questo appuntamento, dal titolo i 3 elementi chiave che stanno guidando la trasformazione dell'e-commerce, quali sono?
Sì, detta così sembra un po' come i 3 miracoli o i 3 segreti che non abbiamo svelato in realtà. Però sono 3 elementi che noi consideriamo sempre fondamentali quando lavoriamo ad un progetto e-commerce con i nostri clienti. Il primo è importante per le aziende italiane, le piccole e medie imprese, le aziende del tessuto industriale italiano, quello di semplificare sempre di più l'impatto tecnologico. Sono poche le aziende che si possono permettere dei grossi investimenti in tecnologia, quindi è importante semplificarla la tecnologia, quindi attraverso strumenti come il cloud, ma anche attraverso approcci sono più vicini a quelli di una startup, quelli di un MVP, quindi poche funzionalità. È importante più che altro testare il modello di business, ridurre l'impatto sulla tecnologia. Il secondo elemento che abbiamo evidenziato è la necessità per le imprese italiane di differenziarsi. L'ha detto Josef qualche secondo fa, quello che è importante per le aziende adesso non è più vendere, quindi l'e-commerce non è più soltanto un canale di vendita come un negozio fisico in centro a Cagliari, ma è un canale per il quale bisogna avere una strategia chiara e bisogna ragionare come una startup. Il terzo elemento è l'importanza dell'esperienza e della customer experience. Sempre più si parla di esperienza proattiva e non più esperienza reattiva. Se pensate all'evoluzione tecnologica degli ultimi anni, ha sempre puntato ad avere tecnologie più veloci. Adesso le tecnologie devono essere un pelino più intelligenti e dobbiamo prevedere i bisogni dei clienti, in particolare quando acquistano online e quindi sono soli. Questi sono un po' i tre elementi che abbiamo discusso durante il workshop.
Ecco, e anche dalla discussione, un po' per capire anche chi partecipa a questo, un po' a questo genere di eventi, chi c'era a questo appuntamento?
In platea intendi o con me sul...
Entrambi, sul perché anche la platea credo sia interessante capire poi chi venga anche. Cioè c'erano, immagino, imprenditori... E quindi si capisce anche la sensibilità se sta aumentando.
Sì, assolutamente. Abbiamo ricevuto dei feedback dopo il workshop. C'erano aziende già affermate, aziende grandi, aziende più piccole che erano, magari sono partite da poco. C'erano start-up, c'erano colleghi, quindi anche competitor abbiamo visto tra il pubblico. Quindi c'era molto interesse per quel workshop. Abbiamo notato che la sala era veramente strapiena e c'era un sacco di gente in piedi, quindi probabilmente c'è interesse nello scoprire quale può essere l'evoluzione del mondo e-commerce.
Ecco, ti chiederei un po' una domanda un po' conclusiva per rimanere su uno dei tre che dicevi, quindi anche l'esperienza che poi un acquirente fa all'interno di un sito web. Quali sono un po' le dinamiche dell'utente che entra su un sito? Che cosa sono? Quali sono gli elementi che ovviamente ti senti anche di suggerire agli ascoltatori, imprenditori che magari stanno ascoltando, sui quali fare leva anche all'interno di un sito?
Bisogna, secondo me, ragionare come se fossimo dei clienti in un negozio fisico. Se costruiamo il nostro negozio fisico esclusivamente sul processo d'acquisto e quindi il modo più veloce per entrare in un negozio, prendere un prodotto e andare alla cassa, credo che pochi negozi fisici starebbero in piedi con questo approccio. Sappiamo benissimo che quando entriamo in un negozio vogliamo essere accolti in un certo modo, vogliamo essere consigliati, coccolati dai commessi e in qualche modo avere un'esperienza d'acquisto piacevole che vada incontro ai miei bisogni e non necessariamente ai bisogni di chi deve vendere. Purtroppo gli e-commerce sono disegnati con l'idea esclusivamente di vendere di più, vendere un prodotto in più nella scheda prodotto o nel carrello. Invece dobbiamo pensare che magari l'utente può essere in difficoltà o ha bisogno di un consiglio. Puntare su questo, nel soddisfare i bisogni più che soddisfare esclusivamente le esigenze di business.
Benissimo Valentino, io ti ringrazierei, a meno che non ci voglia lasciare un'altra suggestione un po' anche su questa scia di questo appuntamento di Milano, anche prossimi appuntamenti, guardando anche ai prossimi, la Netcom Forum, ma ci sono già in calendario degli eventi di interesse del settore?
Sì, c'è un evento importante a Milano i primi tre giorni di giugno. Sono i Digital Design Days, quindi magari chi fosse in ascolto e chi è interessato all'argomento, sicuramente è un evento molto importante da seguire e a cui partecipare.
Benissimo, ti ringraziamo e continuiamo qua in studio. Grazie.
Grazie, ciao a tutti. We'll be right back.
Parliamo ovviamente di innovazione in questa puntata curata da Urban Center. Lo facciamo parlando di e-commerce e la rivoluzione del commercio. Le abbiamo dato questo titolo a questa puntata perché è bene guardare. Probabilmente siete degli imprenditori, avete un'attività, siete all'ascolto, non avete dei canali di vendita online. Sarebbe ora che vi iniziate a porre il problema. Di questo stiamo parlando con gli ospiti, Jacopo.
Sì, è un tema particolarmente interessante. Come i nostri ascoltatori sanno, però cerchiamo anche di esplicitare quelli che sono i lati negativi, i risvolti negativi della medaglia. Per fare questo vorrei insieme ai nostri ospiti fare due considerazioni. La prima è su questo boom dell'online, cioè se, prendendo l'esempio di Stefano, 3 anni fa c'era la possibilità di proporre un e-commerce, ma gli imprenditori al tempo stesso non si sentivano preparati o non ne vedevano l'esigenza, adesso lo si sta vivendo quindi quasi come un'esigenza fondamentale assolutamente da implementare con moltissima fretta. Dall'altro lato invece vediamo un'esplosione, almeno qui in Sardegna, di quelli che sono i bandi con contributi pubblici, la maggior parte, e tantissimi imprenditori che pensano di poter cogliere la palla al balzo e con un contributo pubblico aprire un e-commerce. Alessandro, perché questa non è una strategia sempre corretta?
Allora, in generale devo dire che la regione Sardegna sta mettendo in campo veramente tanti strumenti a supporto delle aziende, sia per quel che riguarda il commercio elettronico e anche per la parte di internazionalizzazione. E questo è positivo. Il lato negativo qual è? È che se io devo fare un investimento, io imprenditore devo fare un investimento, ha senso che possa ipotizzare di utilizzare questi strumenti, ma se io faccio un investimento perché c'è un bando, sto sbagliando in partenza. Perché non è il contributo a fondo perduto del 50% che mi risolve delle problematiche dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista strategico, dal punto di vista della comunicazione, ma ci deve essere una volontà intrinseca nel fare l'investimento. Quindi a volte questi bandi vengono presi anche da degli imprenditori, da delle aziende che di fatto non sentono in maniera forte l'esigenza di fare poi quella con l'investimento. C'è sempre il problema, c'è un bando, partecipo perché mi danno una parte a fondo perduto, però dietro non c'è una visione strategica rispetto a quel progetto. Questa è una problematica grave, perché ci sono molti progetti che nascono, ma così come sono nati poi muoiono velocemente.
E questa è una problematica che si può vedere da tantissimi punti di vista. Da un punto di vista, come dicevi tu Alessandro, della visione, dall'altro punto di vista della passione, della motivazione, dell'essere anima di un progetto imprenditoriale, in questo caso votato all'e-commerce. Il problema secondo me nasce dal fatto che tanti potenziali e aspiranti imprenditori fanno lo stesso discorso per far partire un'impresa da zero. Cioè, anziché dire bene, io apro una mia impresa, un bel business sostenibile, e dopo eventualmente per crescere cerco dei bandi, il ragionamento è: io apro perché ci sono dei bandi, e penso che sia una cosa assolutamente sbagliata da un punto di vista gestionale e imprenditoriale.
Ovviamente poi i progetti di impresa, le gambe le danno gli imprenditori, chi c'è dietro, e se uno ha le idee chiare ovviamente va avanti a prescindere dal finanziamento pubblico. E quindi immagino che anche dalla vostra esperienza, poi anche dei clienti che arrivino da voi, questo probabilmente si veda. Magari ecco, raccontiamo anche qualche esperienza virtuosa che avete fatto negli anni, qualche caso particolare. Ne sentiremo uno poi in collegamento telefonico, un caso molto interessante dal fisico, dal negozio fisico, dalla piccola realtà che diventa invece un negozio online importante. Io però, anche sul concetto che ci diceva prima Valentino, quasi del negozio fisico anche online, cioè di questa esperienza che poi il consumatore fa anche nel trovarsi all'interno di un sito, come si costruisce un sito che sappia in un qualche modo coccolare, accompagnare il consumatore e poi portarlo a fare l'acquisto anche.
Allora, tutto parte da quello che è veramente un cercare di prendersi cura di queste persone che entreranno nel sito internet, quindi cercare di capire quali sono le loro esigenze vere, immedesimarsi in loro e, come dicevo prima, appunto cercare di capire come prendersi cura di queste persone. Quindi non si parte mai con un progetto di e-commerce senza prima ascoltare il mercato, tenendo presente che il mercato online è molto differente da quello offline, quindi quando si parte con un discorso di e-commerce non dobbiamo fare l'errore di ipotizzare che le stesse identiche cose che vendo nel negozio fisico e lo stesso identico approccio che ho nel negozio fisico lo utilizzerò anche nell'online. Prima parlavamo di casi studio interessanti, una delle esperienze più belle che probabilmente abbiamo fatto da questo punto di vista è una piccolissima realtà di Cagliari, un negozio di ottica, ok, che qualche anno fa ha deciso di andare online e di vendere tendenzialmente lenti a contatto e contattologia online. Ecco, questa adesso è una delle prime aziende in Italia nella vendita di prodotti di ottica. Quindi da una piccola realtà come può essere quella di Cagliari, da un piccolo negozio al centro di Cagliari, adesso si ritrovano ad avere un'azienda strutturata con tanti dipendenti, con magazzini, con un'organizzazione che è cambiata profondamente rispetto a quella di prima, e questo è un altro punto importante. Nello stesso momento in cui decido di vendere online devo mettere in conto il fatto che devo organizzarmi e devo organizzare la mia azienda per andare online, che non è così semplice.
Ecco, un po' sull'esperienza che non è quella di Cagliari dell'Ottico, ma della piccola realtà che poi diventa grande online, è anche il centro Vette. Io do il benvenuto in collegamento telefonico con noi Marco Meconcelli. Buonasera e benvenuto.
Buonasera a tutti, ciao.
Allora, qua in pausa diciamo che c'è già stato descritto, però lascerei di scrivere a te cos'era centro Vette, direi che cosa è diventato.
Ma Centrovette è nata come un deposito di farmaci veterinari a supporto degli allevatori di Arborea. Arborea è un enclave particolare dove c'è un altissimo tasso di zootecnia, di allevamento intensivo di bovini. Con la crisi che hanno attraversato questo settore e che tuttora attraversa, grazie all'intuito femminile di mia moglie, nel 2010 ha deciso di intraprendere la strada dell'e-commerce in tempi non sospetti, diciamo così. E per fortuna J-Service era di Arborea, è nato questo matrimonio con Jose soprattutto, e abbiamo incominciato a portare avanti questo nuovo business, che inizialmente era strano, era surreale, dire il vero. E poi piano piano è diventato sempre più concreto fino ad arrivare ad oggi, dove diciamo che tutto sommato, nonostante le difficoltà del fatto di essere in un'isola, ci proponiamo nel mercato italiano e anche europeo in genere. Diciamo che facciamo, come si suol dire, come dicono i latini, la nostra porca figura la facciamo, insomma, ecco. Abbiamo avvicinato l'isola al continente, perché il nostro fatturato per il 90% è in Italia, un 5% Europa e un 5% isolano, per cui insomma, abbiamo fatto un discreto salto di qualità che ci permette di crescere ancora, perché ci sono dei altissimi tassi di crescita. Il problema è crescere nella maniera giusta, ecco, come si è detto prima, non so chi ha detto, bisogna strutturarsi, perché veramente c'è il rischio di implodere in questa cosa.
Ecco, a proposito di strutturarsi, poco fa Alessandro Poto ci diceva che poi ovviamente quando da un negozio si apre poi un negozio online cambia anche la struttura. Ti chiederei quanto è cambiata anche l'organizzazione aziendale da questo punto?
Ma si è trasformata completamente, assolutamente. Adesso noi, per dare un ordine di grandezza, quest'anno supereremo i 30.000 pacchi spediti, per cui cominciano a essere dei numeri che, se non si è organizzato bene, con tutta una gerarchia, un processo di evasione degli ordini, eccetera, appunto rischia di crearti grossi problemi. Per cui diciamo che ci vuole qualcuno che sappia comprare bene, un classico buyer. Paradossalmente il venditore di per sé, è una figura che è sparita, insomma. Piuttosto devi essere bravo a farti scegliere online, per cui ci sono tante strategie e tanti modi per farlo. Non c'è una ricetta unica, a seconda di che cosa proponi, cosa vendi, devi seguire una strada anziché un'altra, e in questo noi abbiamo avuto un grosso aiuto da parte della G-Service. Inizialmente ci ha fatto un attimino vedere bene come procedere. Poi è ovvio che si tratta di sbagliare in proprio spesso per poter poi migliorare, aggiustare il tiro e crescere, ecco.
Benissimo, io ti ringrazio per questa testimonianza. Ti chiederei di dare anche un po' un consiglio agli imprenditori locali, insomma, da imprenditore a imprenditore, come li solletichiamo questa attenzione all'e-commerce?
Guarda, allora io sono andato al Netcoman di Milano, ho avuto la fortuna di seguire una serie di forum, e non per fare nessuna sviolinata, ma ho seguito molto attentamente l'intervento, adesso non mi ricordo il nome, ma di qualcuno della J-Service, che ha detto
di Valentino, sì.
Valentino ha detto una cosa molto interessante. Allora, l'e-commerce non è la panacea dei problemi del negozio che vende, che gli si sono ridotte le vendite e molti dicono mi metto online. Non è così, perché c'è il rischio di bruciarti e di farti ancora più male. Bisogna avere le idee ben chiare e capire che cosa si vuole vendere, soprattutto se è il momento di vendere determinati prodotti, perché, così, faccio un esempio, se mi dovessi mettere a vendere scarpe, la vedo un po' dura, ok, fare un retail di scarpe è un po' dura, per cui bisogna capire esattamente che cosa vendere, ok? Poi ripeto, io faccio un tipo di e-commerce che è un retail, per cui necessariamente devi combattere con il prezzo, per cui la nostra discriminante sostanzialmente è il prezzo, oltre che ovviamente il servizio, per cui niente, fare un'attenta analisi su quello che si può fare, okay? Prima di lanciarsi in avventure che poi possono essere anche costose e pericolose.
Marco, ti chiederei a questo punto di darci i tuoi riferimenti online, dove possiamo acquistare i vostri prodotti?
www.centrovette.it.
Benissimo, grazie.
Grazie a voi, ragazzi.
questa nuova puntata curata da Urban Center. Oggi parliamo della rivoluzione del commercio, parliamo di e-commerce. Probabilmente anche voi acquistate online. Jacopo, tu acquisti online?
Io acquisto tantissimo online. Sto un po' abbandonando Amazon. Perché sto abbandonando Amazon? Perché voglio anche aprirmi ad altri store. Io vorrei fare due domande, Joseph. La prima è: quali sono le categorie di e-commerce che dalla Sardegna stanno andando meglio? E la seconda riguarda tipologie di consumatori, in quanto durante la pausa abbiamo creato, è stato un dibattito e sono emersi dati molto interessanti che vorrei condividere con il nostro pubblico.
Beh, la Sardegna, terra di mare, di turismo, sicuramente il turismo è uno dei canali più interessanti da sviluppare dal punto di vista del mercato digitale, del mercato online, ma è una terra che produce. E come abbiamo visto prima, c'era un esempio di un sito che ha dei prodotti da comparazione di prezzo. Marco ci raccontava la sua esperienza imprenditoriale, ma abbiamo tantissime aziende che producono e il prodotto sardo è molto apprezzato non solo in Sardegna, non solo in Italia, ma nel mondo. E c'è un altro aspetto che ci contraddistingue: ci sono tantissime persone che dalla Sardegna in quest'ultimo secolo si sono spostate verso altre terre, ma restano molto nostalgici. Ci sono 1 milione di sardi di tre generazioni che stanno fuori dalla Sardegna e queste persone sono legate fortemente a questa terra. Pensate alla bandiera dei quattro mori, la troviamo in tutti i concerti, in tutti gli stadi sempre, non è troviamo bellissimo. La bandiera della Serenissima così spesso o della Sicilia. E quindi questo legame alla terra porta anche le persone a comportarsi nel consumo verso quelli che sono i prodotti nostri dell'isola con una grossa affezione. E quindi il food sarà sicuramente il trend, ma bisogna arrivare a vendere i prodotti che sono legati al food, che producono le aziende sarde, con una strategia. Quindi abbiamo 1 milione di sardi che sono in giro per il mondo, che vogliono sicuramente consumare ottimi prodotti sardi e averli a casa loro.
E sicuramente questo 1 milione di sardi sono anche i primi ambasciatori di quello che è il prodotto Sardegna.
Beh, assolutamente, solo se pensare quanti ristoranti sardi ci sono in giro per il mondo e quante sono le opportunità, quindi assolutamente siamo dei grandi ambasciatori del nostro prodotto, perché amiamo la nostra terra e perché i nostri prodotti sono fantastici e buoni.
E quindi, tra l'altro, io lo dicevo anche prima, qualche settimana fa si è tenuto un evento, tra l'altro l'avevamo presentato anche qua a Ruralia, si parlava di agroalimentare, di innovazione, e sono stati presentati una serie di dati anche legati a quelli che sono anche i risultati dell'operazione che ha fatto la Regione Sardegna con Amazon, e quindi l'accordo fondamentalmente anche di sbocco commerciale. Pare fossero dati assolutamente positivi per i produttori, non solo legati all'agroalimentare, ma lì c'era anche il discorso della artigianato artistico. Quindi, guardando anche i comparti, i nostri piccoli produttori, anche come si fa, mi verrebbe da dire, utilizzando anche un termine da innovatori, evangelizzazione, se vogliamo, anche su questo, cioè c'è bisogno anche di parlarne di più all'interno delle università, delle scuole, le scuole anche di formazione, oppure è anche questo, cioè dal vostro canale, diciamo, privilegiato anche di osservatori, sono più giovani che capiscono l'importanza, sono anche gli imprenditori più anziani?
Beh, sicuramente dobbiamo condividere la conoscenza, quindi continuare tutti a orientare sia giovani che gli imprenditori, magari che vengono da un po' il metodo tradizionale del commercio, della produzione, a capire quella che è la grande opportunità che ci saranno per il nostro territorio, le nostre aziende per i prossimi 10 anni e nei prossimi 10 anni.
È una questione, quindi, ancora ripetiamo, di cercare di creare o migliorare, questa è la parola giusta, quella che è la cultura imprenditoriale, non solo in ambito generale ma anche nei singoli ambiti specifici, quindi guardando al digitale, guardando all'internet delle cose e ad altre tipologie di trend che si stanno avvertendo, ma guardando anche al marketing. E quindi ci terrei a ripetere quasi in conclusione di puntata quella che è la massima con cui abbiamo aperto, ossia: il marketing non è semplicemente il modo in cui comunichiamo la nostra azienda, ma è dato da una somma di fattori che sono tutti fattori con cui ci rapportiamo con le persone esterne, ma soprattutto interne, quindi i nostri lavoratori che condividono la nostra visione e le nostre strategie.
E di strategia oggi abbiamo parlato molto. Io vorrei chiedere una battuta finale anche a Alessandro. Dacci un po' un monito anche ai nostri ascoltatori. Abbiamo cercato di stimolarli, però.
Sì, guardando anche quello che possiamo dire è sicuramente quello di vedere l'e-commerce come una grande opportunità, e questo è banale, però per vederlo come una grande opportunità e poi per cogliere questa opportunità bisogna iniziare a muovere i primi passi, banalmente partecipando a degli eventi come può essere quello che c'è stato la settimana scorsa a Milano. Online si trovano un'infinità di informazioni. Noi prima parlavamo di evangelizzazione. Noi nel nostro piccolo abbiamo creato negli anni degli eventi proprio per sensibilizzare il tessuto imprenditoriale sardo, e non solo sardo, a quella che è un'attenzione verso il marketing digitale, verso l'innovazione, e devo dire che sono sempre stati momenti molto partecipati. Adesso ne abbiamo un altro che stiamo progettando proprio per settembre, dove parleremo solo ed esclusivamente di e-commerce. Quindi faremo una sorta di forum dell'e-commerce in piccolo in Sardegna, con l'obiettivo proprio, l'obiettivo è quello di cercare di condividere quelle che sono le esperienze positive e il percorso che eventualmente un'azienda può fare per iniziare a vedere l'e-commerce proprio come un'opportunità.
Benissimo, torneremo ovviamente a parlare del tema. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, i collegamenti telefonici e quelli in studio. Mercoledì prossimo parleremo di arte e ritorniamo a parlare di street art e di arte urbana, che bene continuiamo a parlarne in questa città. Buona serata a tutti. We'll be right back.